Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Bene, iniziamo subito con la riparazione che va inculcata in tutti i cuori cristiani, è vero, la riparazione. Allora, io, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amo. Mio Dio, io
Io credo,
credo, adoro,
adoro.
spero e vi amo, e vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli ha offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Ma, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il
ogni peccato.
peccato. Ecco, i Sacri Cuori di Gesù e di Maria ci custodiscano e ci benedicano, ecco, perché ci rendano attenti alla Madre del Buon Consiglio che avrà da dirci tante belle cose, vero? E infatti c'è un'omelia, cioè un'omelia, un breve tratto di questa omelia è di praticamente, vediamo un pochettino, sì, è di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa, e lui commenta brevemente, per cui ve lo leggo pure perché saranno 3 minuti, però diciamo che sarà una provocazione in pratica per tutto il resto. Allora, dice così: voi sapete che oggigiorno, cioè oggi, il Vangelo di oggi, c'è Gesù che risuscita il figlio della vedova di Nain. Allora dice così: Giovinetto, a te dico, alzati. È molto sottile, Sant'Ambrogio, aprite bene le orecchie, ma soprattutto il cuore, vero? Anche se i segni della morte hanno tolto ogni speranza di vita, anche se i corpi dei defunti giacciono nella tomba, alla voce di Dio, tuttavia, i cadaveri già pronti alla decomposizione si alzano, ritrovano la parola. Il figlio è reso a sua madre. È richiamato dalla tomba, gli è strappato. Cos'è la tomba? Qual è la tua tomba? Le tue cattive abitudini, la tua mancanza di fede. È da questa tomba che Cristo ti libera, da questa tomba che risorgerai se ascolti la parola di Dio. Anche se il tuo peccato è così grave che non puoi lavarlo da solo con le lacrime del pentimento, la Chiesa, tua madre, piangerà per te. Lei che interviene per ognuno dei suoi figli come una madre vedova per il suo unico figlio, poiché ella compatisce con una sorta di sofferenza spirituale che le è naturale quando vede che i suoi figli sono portati verso la morte da vizi funesti. Io penso a questo tempo, adesso vado avanti. Pensate com'è attuale il tutto, la Chiesa piange. Pianga dunque questa pia madre e la folla l'accompagni, non solo una folla, ma una grande folla compatisca questa tenera mamma, la Chiesa. Allora risorgerai dalla tua tomba, ne sarai liberato. Chi ti portava si fermerà, i portatori, dai portantini, si fermerà. Ti metterai a dire parole da vivo, tutti resteranno stupefatti. L'esempio di una sola persona ne correggerà molte e loderanno Dio di averci accordato tali rimedi per evitare la morte. Ecco, pensate un po', no? In queste poche righe, diciamo che sembra un trita errori, anche dottrinali, diciamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', diciamo, siccome l'ho letta, dico, è luce, chiaramente la parola di Dio illumina le persone, no? Giovinetto, a te dico alzati, adesso nella nuova c'è scritto ragazzo, è più bello giovinetto, no? Dico a te alzati, mamma mia. Anche se i segni della morte hanno tolto ogni speranza di vita, anche se i corpi dei defunti giacciono nella tomba, la voce di Dio tuttavia cadavere, ecco, allora, quanti peccati, cioè quanta gente in questo momento è in peccato mortale? Chi li può contare? Solo Dio lo sa. Certamente sono una quantità, diciamo, che non possiamo neanche, diciamo, computarla. Cioè, voi pensate, molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, no? E invece di piangere i peccati dei nostri fratelli, vero, che fanno piangere la Chiesa, quella poggiata su Pietro, poggiata su Gesù Cristo, la Chiesa della mia Chiesa, eh? Praticamente noi cosa facciamo? Cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Per cui è incredibile, se non siamo rovesci noi in questo nostro tempo, non lo so, ci saranno stati anche prima di noi, ma veramente c'è, cioè, semplice, che rischia di essere un sempliciotto perché non ha neanche un po' di sale nella zucca per vedere ciò che ha un colore e ciò che ne ha un altro, non sa distinguere il bene dal male oggigiorno, per cui non piange. E Gesù però dice: beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora noi cantiamo popolo in festa, ma invece che piangere cantiamo, vuol dire che siamo dei depistati anche quando è ora di cantare, no? Allora, vediamo un po'. Cosa? Allora dice, anche tuttavia i cadaveri già pronti alla decomposizione si alzano, ritrovano la parola, il figlio è reso a sua madre, è richiamato dalla tomba e gli è strappato, no? Cos'è la tomba? Qual è la tua tomba? Sono le tue cattive abitudini, sono i tuoi vizi, sono i tuoi vizi contro natura, sei nella tomba, è inutile che ti dica vai a fare la comunione se sei morto. Prima devi andare a chiedere al Signore attraverso il sacramento di essere, di tornare in vita e di uscire dalla tomba. Altro che, mamma mia, ma poveri noi. Le tue cattive abitudini, la tua mancanza di fede, è da questa tomba che Cristo ti libera, da questa tomba che risorgerai se ascolti la parola di Dio. Allora, devi ascoltare la parola di Dio, cioè Dio ti comanda di vivere in un certo modo. Allora, oggigiorno, voi pensate, no? Per esempio, c'è il comandamento onora il padre e la madre, no? Ma io non lo so chi l'abbia mai confessato, perché noi abbiamo anche la madre Chiesa, cioè praticamente Non onoriamo la Chiesa essendo eretici o addirittura diciamo comportandoci in modo da scandalizzare anche quelli delle altre religioni, no? Non è possibile. Non è il modo di onorare il padre e la madre. Cioè, praticamente si onora il padre che sta nei cieli, la madre che è la Chiesa, che però è fondata sul figlio, Gesù Cristo, invece che piangere i nostri peccati, noi addirittura lì non solo li scusiamo, ma quasi li benediciamo, per cui vi rendete conto. Se questa tenera madre, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma quante lacrime, quante spine, quanti dolori, non l'hanno mai vista sorridere i bambini, questa madre, addolorata per i figli che si perdono, no? Bisogna pur dirle queste cose, no? Perché noi commentiamo, diciamo, ciò che il santo, è vero, il dottore della Chiesa, Ambrogio, con molta chiarezza spiega delle cose, poi la sentirete anche da Don Dolindo, ma diciamo questa è un po' spiccia, insomma, cioè è una riduzione che però ti fa arrivare al, diciamo, al nocciolo della questione, no? Le tue cattive abitudini, i tuoi peccati, i tuoi vizi, i vizi capitali. È da questa tomba che Cristo ti libera, ma ti libera andando a piangere anche tu i tuoi peccati, visto che tu fai piangere la Chiesa e vuoi cantare Chiesa di Dio. No, tu, se la Chiesa piange i tuoi peccati, tu devi piangere i tuoi peccati se vuoi far parte della Chiesa. Bisogna piangere i propri peccati. Andavi a confessarti da Padre Pio, ti faceva piangere. Che grazia. Anche se il tuo peccato fosse così grave, ecco, non puoi lavarlo da solo con le lacrime del pentimento. Diciamo che non basta, devi confessarti, devi promettere, dice, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando meritato i tuoi castighi hanno praticamente cancellato anche la preghiera, cioè di riparazione, l'atto di dolore, che è catechismo puro, no? Devi pentirti con tutto il cuore, visto che dovevi amare Dio con tutto il cuore, adesso l'hai offeso, devi pentirti con tutto il cuore, se no che razza di pentimento è quello a parole e con i fatti? No. La Chiesa piangerà per te, lei che interviene per ognuno dei suoi figli come una madre vedova, per il suo unico figlio, ecco, ti guarda come se tu fossi l'unico figlio, ecco, un amore, ecco, poiché ella compatisce con una sorta di sofferenza spirituale che le è naturale, quando vede che i suoi figli sono portati verso la morte da vizi funesti. I vizi funesti scandalizzano perfino quelli che devono dare il buon esempio, vero? E annunciare il buon esempio, e vengono addirittura protetti, ma capite. Pianga dunque questa pia madre, altro che Chiesa di Dio, popolo in festa. Pianga dunque questa pia madre, e la folla l'accompagna. La folla, dov'è sta folla? Dov'è la folla? Dov'è la folla dei cristiani che hanno capito come funziona sta storia? Dove sono? Dov'è la folla? Perché c'è magari una folla di persone, ma che non hanno capito il problema. Non solo una folla, ma una grande folla deve essere. Compatisca questa tenera mamma, una grande folla, fino ai confini della terra. Tutti devono piangere questa madre addolorata, la Madonna afflitta, vero, trafitta dalle spade, dalle spine. Allora risorgerai dalla tua tomba, ne sarai liberato. Chi ti portava si fermerà, ti metterai a dire parole da vivo, devi parlare da convertito, no? Essere ancora dall'altra parte, devi parole da vivo, da resuscitato, tutti resteranno stupefatti. Vedi quel disgraziato là, pensa che adesso è così. L'esempio di una sola persona ne correggerà molte, e loderanno Dio di averci accordato tali rimedi, no? Allora, diciamo, so che ho conosciuto anche dei grandi peccatori, vero? Che sono andati da Padre Pio e si sono convertiti. E quando sono tornati a casa, la gente non credeva ai propri occhi, non credeva alle proprie orecchie, vedere queste persone trasformate, ecco, resuscitate dalla morte. Però Padre Pio, che praticamente soffriva e piangeva per i peccati e li espiava, perché i peccati costano, non sono gratis, qualcuno li deve pagare, non c'è niente da fare. Dio ha mandato suo figlio, però diciamo che lui ci ha introdotti attraverso il battesimo sulla via della salvezza, ma devi collaborare anche tu. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché se fosse vero quello che dice Martin Lutero, vorrebbe dire che Gesù Cristo non dice la verità. E invece Gesù dice la verità e Martin Lutero che è un bugiardo. Ecco, allora, praticamente, dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta, ma se è già aperta la porta che non serve neanche sforzarsi, dice l'eretico, no? E oggi credono a questo eretico, capite? Vogliamo spostarci in là per conquistare gli eretici, ma non sono gli eretici che conquistano noi, perché in pratica noi, ecco, non siamo più la vera e viva fede dove non si sposta neanche una parola, qui spostiamo anche le pagine praticamente, no? E allora dobbiamo piangere, dobbiamo pregare, ecco, noi amiamo la nostra madre Chiesa, affetta, addolorata per i peccati dei suoi, ma in particolare degli eletti che hanno avuto più grazia e invece di corrispondere con più grazia, vero, sì, diciamo sono quelli che offendono di più se non sono fedeli. Ecco, e se c'è una persona, un pastore fedele che denuncia il male, addirittura lo strapazzano perché dicono un sacco di calunnie verso colui che è onesto per proteggere i disonesti. Ecco, questa è la situazione, voi cantate Chiesa di Dio se siete capaci, popoli in festa. Ecco, allora Anna, questa era soltanto la prefazione, era soltanto l'aperitivo, no? Perché poi naturalmente viene tutto il resto.
Certo, sì, sì.
No, dico, con poco si capisce molto, no? Ed è interessante perché oggi il metodo è quello di dire molto e non si capisce niente, no? È il contrario della semplicità, è vero, per spiegare cos'è il peccato e il peccato che porta alla morte. E noi, il cristiano, per essere tale, deve essere un provocatore di risurrezioni offrendo sacrifici e preghiere, perché le anime non si perdano. E allora, vedi, bisogna offrire preghiere e sacrifici per salvare le anime e per rallegrare la madre Chiesa che vede i suoi figli che attraverso la grazia di Dio, ma altri figli che si preoccupano dei fratelli che vanno persi, non per i barconi, no, ma si preoccupano perché vanno nel barcone di Caronte che vanno a finire all'inferno, quello lì è il barcone, altro che, capite? Ma è un momento terribile, ma passerà. Il Signore è la risurrezione e la vita, ma siccome non abbiamo voluto fare penitenza e batterci il petto per i nostri peccati, il Signore provocherà lacrime su lacrime, cioè ci aiuterà Lui, essendo misericordioso ci farà molto piangere, perché naturalmente saremo castigati, e siccome castigare vuol dire rendere casti, vuol dire purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. Signore, ti supplichiamo, anzi sto insistendo anche, ti supplichiamo, vieni presto in nostro aiuto, cioè ma come vieni in nostro aiuto? Castigaci Signore ma salvaci, castigaci ma salvaci, castigaci ma salvaci. Questa è la preghiera gradita al Signore, perché ammettiamo di aver peccato. Invece oggi succede il contrario, ma che castigare? Siamo già tutti a posto, va tutto bene, ottimo, meraviglioso, cantate ragazzi, cantate Chiesa di Dio, proprio depistati dalla testa ai piedi. E viva coloro che resistono, vero? Ecco, e resistano con forza a questo tsunami di male che investe i figli della madre Chiesa e la Chiesa compresa, ecco, nei suoi uomini che sono la Chiesa è santa, apostolica, romana. La Chiesa è santa, sono gli uomini che sono peccatori, siamo tutti peccatori, però se addirittura invece che mostrare il male che produce, il peccato, addirittura lo giustifichiamo come se fosse un bene, e quelli che fanno il bene vengono trattati come se fossero dei malfattori, allora spiegatemi un po'. Ecco, Gesù Cristo è venuto a salvarci, bene, è stato trattato come un malfattore, il Signore, il giusto, e oggi succede la stessa cosa. Invece praticamente si difendono e si proteggono coloro che affliggono la madre con peccati, che la fanno piangere, la fanno sentire vedova e anche, diciamo, che vede questa perdita del figlio che muore, un figlio dopo l'altro muore, e sti ragazzi poverini che sono in mezzo a un mare di guai e non lo sanno. Bene, Anna, partiamo pure con la lettura.
Sì, San Paolo, ecco qua, sì. San Paolo riprende la similitudine del corpo umano, ben nota nella cultura greca, applicandolo alla Chiesa. L'Apostolo identifica la Chiesa al corpo mistico di Cristo, di cui egli è il capo, ed individua nello Spirito Santo il principio vitale di questo mistico corpo. L'unità del corpo mistico poi fa sì che tutte le membra, ciascuna secondo la sua parte, abbiano la propria dignità e la propria importanza, in quanto tutte concorrono alla vitalità di questo organismo spirituale. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, come il corpo è uno solo ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte e sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi.
Allora, noi siamo il corpo mistico, no? Ma dico, che semplicità, no? Come si spiega con facilità, anche volendo, no? È strano, no? Tu pensa, Anna, se uno c'ha un'unghia incarnata, vero?
Certo.
Va a farla sistemare perché gli fa male un dito. Qui subito bisogna metterla a posto, questo dito, no, che ha un'unghia incarnata, no? Se uno ha male un dente, va per sistemare il dente, no? Se uno, insomma, qualsiasi problema, se non ci vede va dall'oculista, se non ci sente va dall'otorino, ma dico, io non ho capito, vero, sta storia, allora, Anna, no? Ah, se... diciamo, fisicamente tu vuoi mettere a posto tutto, no? Non ho capito perché invece la parte spirituale debba tenersi tutte le magagne di questo mondo, tutte le malattie, senza voler guarire, senza provvedere a mutare la condizione dello stesso, dell'anima nostra. Pertanto, vedete, vai nel confessionale. Devi trovare anche un buon medico, però, devi trovare un buon medico, perché se vai da una guida cieca non combini niente, quindi devi andare da un buon medico, e devi dire, diciamo, denunciare i tuoi mali, vero? E chiedere come fare per guarire. Ecco, allora, per guarire innanzitutto devi fuggire le occasioni prossime del peccato, ma devi pentirti dei peccati che hai fatto, perché questi peccati portano alla morte, per cui se tu non curerai per tempo tutte queste malattie, potresti anche morire. Un'infezione potrebbe farti morire, per dire. No? Se sono peccati veniali, sono così. Ma i peccati mortali sono mortali, per cui sei defunto. Allora, vado da Gesù, vero, e fisicamente dico: Gesù, sono morto spiritualmente, sono vivo fisicamente, però sto male perché sto vivendo male. Signore, dammi la vita di grazia perché sto male. Non vivo nella gioia di essere unito a te, non come una cancrena, ma sono unito a te come parte del corpo mistico sano. Allora, se io sono una parte del corpo mistico sano, faccio star bene anche mio fratello, voglio dire. E se mio fratello sta bene, fa star bene un altro fratello. E se sono più i sani che i malati, diciamo che la parte sana guarirà anche quella malata. Ma se sono più i malati di quei sani, capite? Che praticamente siamo in una situazione pre-funerale, ecco. Allora, dobbiamo, ecco, essere cristiani veri, cristiani vivi. La Madonna va a cercare tre analfabeti per chiedere questa operazione di risanamento, non va a chiedere ai primari, no, dell'ospedale, che oggi sbagliano pure loro, abbiamo tanti casi, ma ecco, allora va da tre bambini e dice: volete voi offrirvi a fare i primari per operare quelli che sono, per far resuscitare i morti, addirittura non operare, far resuscitare i morti, la conversione dei poveri peccatori. Ma tu pensa, cioè, chiede a tre bambini addirittura di fare il miracolo con la loro offerta di sacrificio e di preghiere, il miracolo di resuscitare i morti spirituali. Ma pensa che meraviglia. Dico, per cui, ma noi pensiamo secondo lo spirito o pensiamo secondo la carne? Allora, ognuno di noi, vero, offrendo preghiere e sacrifici, può essere una parte del corpo mistico che ha il dono del miracolo, della risurrezione della morte. Tu vuoi che guarisca tuo marito, cara mia, devi pregare, offrire sacrifici, ma insistere, non perdere tempo in sciocchezze, vero? Devi pagare, devi riscattare tuo marito. Se invece è il contrario, che tua moglie, stessa cosa, devi pregare, ecco, e offrire sacrifici. Se sono i tuoi figli, pure. Diciamo, se addirittura è il tuo parroco, allora in questo caso bisogna radunare un po' di donne, di pie donne, che si offrono per la salvezza del parroco. Cioè, non giova criticarlo, giudicarlo, disprezzarlo, no? Cioè dire, questo è il nostro parroco, è nella cassa da morto, e noi piangeremo, ecco, tutta questa folla di persone che piangono, vero, attorno alla bara, ecco, piangendo e pregando diremo: Signore, fa resuscitare il nostro parroco, perché noi abbiamo bisogno del parroco risuscitato, vivo, non morto, che non dia scandalo, ma che naturalmente ci conduca alla salvezza, noi, i nostri figli, i nostri mariti, mogli, tutto quello che volete. Pertanto, vedete, questi doni, no? Il dono delle lingue, oggi uno parla l'inglese, il francese, cioè parlano diverse lingue, non è che bisogna parlare delle lingue che non si capisce niente, no? Cioè, si parlano le lingue con cui si deve trattare con il prossimo, non è che bisogna fare i misteriosi, no? Ecco, ognuno parla la sua lingua, però è interessante, per esempio, ecco, forse, ecco, il dono è questo. Io ricordo quando sono stato in Nigeria, l'ho raccontata una volta, io l'inglese non lo parlo, capisco niente, forse qualche parola. E ho parlato con una ragazza, dunque, tu pensa, parli con una ragazza con cui non puoi parlare perché non hai, lei parla l'inglese e io l'inglese non lo conosco, parlo l'italiano, no? Allora, gli ho spiegato le cose, no? Come in italiano, ma lei non poteva capire, ma diciamo, non lo so, la grazia di Dio, bene, questa ragazza si è consacrata ed è diventata suora, no? Io gli ho parlato della vocazione in italiano, lei non capisce una parola l'italiano, io non capisco una parola l'inglese, però lo Spirito Santo ha fatto in modo che lei intenda e la prova è quella lì che si è consacrata al Signore, no? Le lingue. Allora, Anna, io però non vorrei, siccome c'è il commento sia di Don Dolindo che sarà abbondante,
sì.
Di solito io faccio il minatore, metto le mine per far scoppiare, esplodere i pezzi di roccia, no?
Sì.
Per svegliare un pochino anche gli abitanti, no? Con queste mine che scoppiano. Cosa sta succedendo? Il terremoto? No, sento che scoppio, è una bomba, cosa è successo? Bisogna svegliare i cristiani perché dormono, dormono soprattutto sulla verità, ecco. Oppure dormono sulla menzogna, ecco, perché se conoscessero la verità sarebbero svegli. Bene, allora a te la parola.
Sì, con il commento di Don Dolindo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 12. I doni sono distribuiti a varie persone, giacché è lo Spirito Santo che li distribuisce a ciascuno come gli piace, per l'utilità, la vita o l'edificazione del corpo o della Chiesa. E chi ne ha uno più eccellente, chi uno più umile agli occhi umani, ma essi non possono costituire motivo di invidia, di gelosia o di emulazione tra i fedeli che li hanno, dovendo tutti insieme servire all'edificazione della Chiesa. Tra i Corinzi, infatti, c'erano non poche dissensioni proprio per i doni che tra essi dovevano abbondare. Quelli che avevano doni meno eclatanti si mostravano scontenti di fronte a quelli che ne avevano di più eccellenti, e quelli che ne avevano di più eccellenti si credevano superiori agli altri. San Paolo corregge questo spirito di emulazione e di dissensione con un magnifico paragone tolto dall'armonia del corpo umano. Come il corpo è uno solo, egli dice, benché abbia molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, formano un corpo solo. Così anche il Cristo, nel suo corpo mistico di cui egli è il capo. Anche in questo corpo vi sono molte membra, ossia i fedeli che ne formano l'insieme, e in tutti c'è l'unità della vita, perché tutti sono santificati dallo Spirito Santo. San Paolo prova quest'unità del corpo mistico dicendo che in esso tutte le differenze di religione e di razza, giudei o pagani, o di condizione sociale, servi e liberi, sono scomparse. Poi tutti, essendo stati battezzati, incorporati a Gesù Cristo, sono membri del suo corpo mistico e sono abbeverati dal medesimo spirito, cioè sono vivificati da abbondanti effusioni dei doni ordinari e straordinari dello Spirito Santo. Paragonato il corpo mistico di Gesù Cristo, ossia la Chiesa, ad un corpo, San Paolo, seguendo l'analogia proposta, dimostra che come le membra del corpo umano sono armonizzate al bene del corpo stesso, siano esse più o meno nobili, così i diversi doni dello Spirito Santo, che rendono le membra del corpo mistico più o meno importanti nella funzione del bene comune, non autorizzano né al disprezzo degli umili né alla superba esaltazione di quelli che maggiormente rifulgono per doni più importanti. San Paolo però considera l'armonia delle membra d'un medesimo corpo da un punto di vista soprannaturale e tutto personale, tenendo presente l'ammirabile unità della Chiesa e lo Spirito Santo e l'importanza che ciascun membro della Chiesa ha nella sua vita per lo Spirito Santo. Egli non vuol dimostrare, come già Menenio Agrippa, che le membra non possono ribellarsi allo stomaco senza perdere se stesse la loro vitalità, ma vuol mostrare che ogni membro ha la sua importanza nella compagine del corpo e che le membra più nobili sono necessarie al corpo umano come quelle più umili, anzi le più umili e persino le più ignobili hanno una funzione importante nel corpo umano e la loro ignobiltà è contemperata dal maggior decoro con il quale Dio le ammanta, perché non appaiono quale stonatura nell'unità del corpo. Il volto non è coperto, perché riflette l'anima e non ha bisogno di uno speciale decoro, ma un membro ignobile è accuratamente coperto, perché elimina le miserie del corpo e non ha in sé alcun riflesso dello spirito. L'applicazione del paragone del corpo umano e delle sue membra al corpo mistico di Gesù Cristo e dalle sue membra, San Paolo la lascia ai Corinzi medesimi perché essi era evidente e bastava da sola farli rinsavire in tutte le dissensioni generate in loro dall'emulazione di doni soprannaturali che non dipendevano dal merito personale, ma dal disegno misericordioso di Dio per il bene comune della Chiesa. La Chiesa è un solo corpo, formato da molte membra, proprio come il corpo umano. Ora, come il corpo umano non è costituito da un solo membro, così la Chiesa ha molte membra e ognuna di esse ha il suo particolare ufficio. Un membro che abbia un ufficio umile non può per questo riguardarsi quasi spregiato e separato dall'unità della Chiesa. Così come il piede umano non potrebbe considerarsi come escluso dalla gloria del corpo sol perché non è mano e si trova all'estremità inferiore del corpo. E come l'orecchio non potrebbe considerarsi escluso dal capo perché non vede come vede l'occhio. Ci vuole la mano che agisce, il piede che fa muovere il corpo. Ci vuole l'orecchio che ascolta e l'occhio che vede. Anzi, nella Chiesa, le membra più deboli sono più necessarie alla sua vita, che è vita di pazienza, di carità e di perdono. Come le membra più ignobili sono circondate di maggiore rispetto dalla carità delle più nobili. Non c'è divisione né lotta nel corpo della Chiesa, ma un mirabile, scambievole aiuto tra tutte le sue membra, uno scambievole compatimento, una scambievole tenerezza. Come nel corpo umano, un membro soccorre l'altro e tutti godono o soffrono se un membro particolare gode o soffre. Nella Chiesa nessun membro superiore accentratore a danno degli altri e nessun membro inferiore è in uno stato di avvilimento, anzi chi ha maggiori uffici o maggiori doni è impegnato a far del bene e chi non ne ha o ne ha di minori e chi è addirittura ignobile non lo è un peccatore, è ammantato di decoro dalla preghiera e dalla carità degli altri. La Chiesa non è un corpo in cui le membra sono schiave delle altre, ma è un corpo in cui le membra si sostengono, si aiutano e si onorano scambievolmente. Basterebbe vederlo, per esempio, nella semplice incensazione liturgica. Si incensa il celebrante con uno speciale riguardo, non per fomentare il suo orgoglio, ma perché rappresenta Gesù Cristo e diffonde in tutti i tesori che egli ci ha meritati. Si incensano i ministri, si incensa il coro, si incensa il popolo, tutto insieme, con lo stesso rispetto soprannaturale. Nelle profumate nubi di un semplice incensiere, tutto il corpo della Chiesa è unificato dalla carità ed è distinto dall'ufficio di ciascun suo membro, senza ambizioni e senza recriminazioni, sotto lo sguardo paterno di Dio. Dopo aver parlato del corpo mistico di Gesù Cristo, paragonandolo al corpo umano, San Paolo enumera i vari ordini che formano la compagine della Chiesa e che sono come le membra di questo corpo meraviglioso. Ed esclama a conclusione del suo dire: ora voi siete il corpo di Cristo e ciascuno poi singolarmente sue membra. E alcuni Dio ha costituito nella sua Chiesa, in primo luogo apostoli, in secondo luogo profeti, in terzo luogo maestri, di poi quelli che hanno il dono delle guarigioni, ossia il guarire gli infermi, il dono di assistere e sollevare i medesimi infermi, il dono di governare, ossia di saper amministrare i beni della Chiesa e di saper governare i fedeli, il dono di parlare varie lingue, lodando Dio, e il dono di interpretare queste lingue. Ognuno di questi uffici e di questi doni, dei quali anche qui San Paolo fa solo un'esemplificazione, è diretto all'edificazione della Chiesa e al buon andamento del suo corpo. Gli apostoli l'affondano. E per apostoli San Paolo intende non solo i dodici, ma anche altri uomini chiamati e mandati in modo speciale dallo Spirito Santo a predicare il Vangelo. I profeti, ossia quelli che parlano sotto la particolare ispirazione dello Spirito Santo, la edificano con i loro discorsi. I maestri la istruiscono con la loro sapienza e la loro dottrina. Quelli che hanno il dono delle guarigioni sollevano le sue membra inferme. Quelli che hanno il dono di assistere gli infermi, i tribolati, organizzano in lei le opere della carità. Quelli che hanno il dono di governare sanno tenere il comando. Quelli che parlano le varie lingue lodano Dio con l'impeto dell'anima loro e ne interpretano il significato lodando Dio con la loro mente. Tutti questi doni giovano alla vita della Chiesa, ma non tutti possono trovarsi cumulati in un solo individuo, né possono tutti trovarsi in ciascuno. Diversamente finirebbe l'armonia del corpo mistico di Gesù Cristo, formato di molte membra e di molti uffici. Per questo San Paolo esclama: «Sono forse tutti apostoli? Forse tutti profeti? Forse tutti maestri? Forse tutti taumaturghi? Hanno tutti il dono delle guarigioni? Parlano forse tutti in altre lingue? Tutti le interpretano? Ognuno ha la sua particolarità, secondo l'ufficio che il Signore gli assegna, e deve compierlo, secondo la divina volontà, aspirando per l'anima propria a carismi più elevati, ossia quelli che rendono l'anima gradita al Signore. A facilitare questa nobile aspirazione, l'Apostolo dice che insegnerà ai Corinzi una vita sopra ogni altra, sublime, via che traccerà nel capitolo seguente. Amen.
Bene, possiamo chiedere lo stacco musicale?
Certo, certamente, mi associo, sì, benissimo.
Sì. E adesso di musica, però, volevo dire Anna, però vedi c'è un particolare, no? Chiaramente quello che ha detto San Paolo era per spiegare che ogni membro ha una funzione,
certo,
e questo
certo,
è vero,
certo.
Però tutti hanno la funzione di risorgere i morti, dei miracoli. Tanti miracoli vanno chiesti. Se hai fede quanto un granello di senapa, dice questa montagna, spostati. Per cui è la fede che provoca il miracolo di spostare situazioni che sembrano praticamente insormontabili, problemi insormontabili. Vedi, tutti abbiamo il dono e dobbiamo viverlo questo dono di ottenere la risurrezione dei morti spirituali. Ecco, quella dei morti corporali è un miracolo a sé, ma quello del miracolo spirituale, vedi che l'ha chiesto a tre bambini, ma non solo a tre bambini, ma pensiamo per esempio Padre Pio ha resuscitato anche Fra Daniele, no? Ma diciamo come segno, ecco, della sua santità, però diciamo sono più i morti spirituali che Padre Pio ha resuscitato di quelli corporali. E allora diciamo tutti siamo chiamati a compiere questo tipo di miracolo, però bisogna avere fede, bisogna pregare, offrire sacrifici, essere generosi, e questo miracolo, che tutti possono ottenerlo, però praticamente pare che siano così pochi quelli che se ne rendono conto, perché dicono, ma come io devo fare queste cose qua? Ma pensa un po' l'eresia, no? Quando ti dice Martin Lutero che è già tutto fatto, è il contrario, esattamente il contrario. E mentre la Madonna viene a chiedere a tre pastorelli, no, di offrirsi per la salvezza, arriva lo spiffero infernale che dice, ma che se non serve, ma che, ma no, è già tutto fatto, è già tutto risolto, Gesù è misericordioso, per cui la Madonna è venuta a far mettere alla prova tre bambini, mamma mia, è incredibile. Padre Pio, inchiodato sulla croce per 58 anni, ma cos'è, ma signore, ma perché hai crocifisso Padre Pio, che Martin Lutero ha detto che non serve? Anzi, santi non ci sono. La Madonna è una donna come gli altri. Noi ci ribelliamo a questo pensiero eretico, perché ecco, noi siamo cattolici, è vero, e seguiamo la Chiesa cattolica apostolica romana, è vero, e tutti i santi dottori della Chiesa che fino ad oggi hanno insegnato la verità. È così. Allora chiediamo la pausa musicale.
Diamo spazio alla pausa musicale. Io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
bene, Anna.
Eccoci. Che bello.
Possiamo iniziare con il Vangelo. Sì, sì.
Sì, proseguiamo allora. Mentre Gesù era in prossimità della porta della città di Nain, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di madre vedova. Gesù, volendo consolare la donna, le disse di non piangere e senza indugio risuscitò il giovinetto, ordinandogli di alzarsi. Vedendo infatti la donna piangere, Gesù ne ebbe compassione non solo per il dolore provato dalla vedova, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima che un giorno l'avrebbe pianto ai piedi della croce. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Ecco Claudio, proseguo con Don Dolindo.
Sì, vedi, sì. Anna, cioè, Gesù ebbe compassione, no? Quindi, se il capo ha compassione, le membra, per dimostrare che sono unite al capo, devono avere compassione.
Certo.
Devono avere compassione di quelli. Ecco, la Madonna ha avuto compassione e ha invitato i bambini, facendoli vedere l'inferno, ad avere compassione per questi poveri peccatori. E loro si sono offerti, questi bambini, con grande generosità, e non gli bastava mai, perché hanno visto dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori, per cui erano così anche generosi nell'offerta, pensando a quelli che vanno all'inferno eterno. Allora tutto costa poco. Tu magari c'hai i parenti, c'hai il tuo marito, c'hai i tuoi figli che rischiano l'inferno e dice: ma ci vuole pazienza. No, ci vuole preghiera e sacrificio, devi avere compassione di questo ingannato, di questi ingannati dal demonio. E invece noi cosa facciamo? L'anticompassione, è già tutto risolto, capite? È terribile questa situazione, bisogna chiedere il dono della compassione. Il capo ha compassione, Gesù ha compassione e tu non hai compassione. Come fai a dire che sei in comunione col capo che ha compassione se tu compassione per i peccatori non ne hai? Ecco, bisogna essere, credo, un po' anche chiari e anche semplici, che uno deve capire, vuol dire essere cristiano, è un seguace di Cristo, è uno che opera insieme al capo la salvezza delle anime, deve essere un piccolo corredentore, non uno scandalizzatore, no? Mamma mia, poveri noi. Anna, a te la parola.
Sì, a Don Dolindo. Allora, San Luca, capitolo settimo, sono a pagina 1150, e mi riferisco anche al Vangelo di ieri, la fede del centurione, modello della nostra fede. Un centurione romano, di presidio a Cafarnao, aveva un servo e propriamente uno schiavo, che gli era carissimo, infermo e prossimo a morire. Avendo sentito parlare dei miracoli che operava Gesù, pensò che egli poteva guarirglielo. E mandò alcuni anziani dei giudei perché essi stessi lo avessero pregato e gli avessero ottenuto la grazia. Come militare era abituato alla gerarchia e non aveva osato parlare direttamente al Signore. ma il suo riserbo gli era principalmente suggerito dal senso della propria indegnità. Pratico degli usi e dei costumi degli ebrei, aveva pure potuto pensare che egli, come pagano, avrebbe potuto essere rigettato dal Signore. Gli anziani volentieri si prestarono come intermediari presso Gesù, giacché il centurione era uno di quei pochi pagani che amavano i giudei ed era tanto rispettoso della loro religione che aveva a sue spese fabbricato nella città la sinagoga. Forse egli stesso ne era un proselito. Invitando Gesù, gli anziani gli prospettarono le benemerenze del centurione e del Redentore, che ne conosceva il cuore e la fede. Senz'altro si avviò alla casa di lui. Qualcuno dovette precederlo per annunziarlo, ed il centurione, confuso da tanta bontà ed impreparato a riceverlo, gli mandò prima alcuni amici a pregarlo di non incomodarsi e poi, come risulta da San Matteo, andò egli stesso a supplicarlo, ritenendosi indegno di un onore così grande. È evidente dal contesto che il centurione mandò prima persone amiche per trattenere Gesù dall'andare nella sua casa e che, avendo saputo che il Redentore, nonostante la preghiera rivoltagli, continuava il suo cammino, andò egli stesso a supplicarlo di non incomodarsi, poiché solo dicendo una parola avrebbe potuto guarirgli il servo. La sua fede era grande nel potere divino di Gesù ed egli stimava che anche il mortale malanno avrebbe obbedito alla sua parola, come un dipendente obbedisce a quella del suo superiore. Militare, abituato all'obbedienza e al comando senza ammettere esitazioni, aveva una fiducia assoluta nel comando che Gesù avrebbe dato al malanno e con questo lo riconosceva per vero Dio, giacché solo Dio può produrre quello che dice. Era la sua fede così viva e perfetta che Gesù medesimo ne fu ammirato, non avendone trovata tanta in Israele. Nel medesimo istante, egli in lontananza guarì il servo, comandando con un semplice atto di volontà al malanno di lasciarlo libero. La Chiesa, non senza una profonda ragione, ripete a Gesù le parole del centurione quando dispensa ai fedeli la Santissima Eucaristia: Domine, non sum dignus, perché esige da essi questa fede umile e confidente. L'anima certo non prega Gesù di non visitarla, anzi lo desidera vivamente, ma si riconosce indegna di riceverlo e domanda la sua azione vivificatrice. Di una parola e l'anima mia sarà risanata, Gesù. Gesù Cristo è vita nostra nel nostro corpo divino, fatto cibo di amore, perché quel corpo è ipostaticamente unito al Verbo. L'anima dunque si dichiara indegna di ricevere il Dio incarnato e nel medesimo tempo implora, come il centurione, la sua azione vivificante. Dic Verbo et sanabitur anima mia. E l'invocazione dell'infermità al medico divino, il che suppone che l'anima possa anche essere inferma e riceverlo non solo con amore, ma come medicina. La sua infermità, come quella del servo del centurione, è una paralisi interiore, una certa impotenza a muoversi soprannaturalmente, che la Divina Eucaristia risana. È proprio di questo sacramento, infatti, attivare le potenze interne per la gloria di Dio e rendere l'anima tutta un inno di amore e un olocausto di carità al Signore. La fede del centurione era profondamente umile. E deve essere questa la caratteristica della nostra fede, avvicinandoci a Gesù sacramentato. Siamo indegni di Lui, ma siamo estremamente bisognosi del suo aiuto. Il senso della nostra indegnità ci conserva il rispetto amoroso che Gli dobbiamo, ed il bisogno del suo aiuto ci fa abbandonare la sua misericordia. Dolorosamente la nostra povera fede ha spesso il carattere della presunzione e per questo ottiene poco o nulla. Non ci accostiamo al Signore con il sentimento pieno della nostra indegnità, ma crediamo che ci sia dovuto quello che vogliamo e mormoriamo della divina bontà quando ci vediamo inesauditi. Oh, se sapessimo credere umiliandoci, quante volte sperimenteremmo l'infinita bontà di Dio. Gesù Cristo da Cafarnao si avviò verso la città di Nain, distante da Cafarnao una giornata di viaggio, per continuare la sua missione insieme con i suoi discepoli ed accompagnato da una gran turba di popolo. Alle porte della città, nel luogo più affollato, dove si trattavano gli affari, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di una madre vedova. La madre, priva del suo unico sostegno, piangeva desolatamente. Gesù le si accostò pieno di compassione e le disse con un tono di rassicurazione: «Non piangere». Egli si commosse non solo per il dolore di quella povera donna, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima, che in un giorno non lontano l'avrebbe pianto morto sulla croce. Infatti, la compassione è viva quando il dolore altrui ha riflessi ed echi nel nostro cuore. Ora Gesù aveva continuamente presente la sua passione di dolori che avrebbe sofferto la sua madre divina, quale madre addolorata. Non poteva non richiamargli il pensiero di Maria, proprio quella madre addolorata. Dire alla donna non piangere era lo stesso che prometterle il suo intervento miracoloso e confortarla efficacemente. Egli, in quel momento stesso, con la sua onnipotenza, troncava la causa del dolore di quella desolata madre ed, avvicinatosi alla bara, la toccò, ingiungendo con quel gesto ai becchini di fermarsi. Rivolto poi al cadavere, disse in tono di comando: «Giovanetto, io te lo dico, levati!» E subito il morto si alzò e cominciò a parlare. Fu un momento impressionante. Tutti erano testimoni che quel giovane era veramente morto e siccome andava allo scoperto sulla bara, tutti videro in un istante rianimarsi quella vita. Nelle parole di Gesù: «Giovinetto, io te lo dico, alzati!» Si sentì l'onnipotenza che le pronunziava, come nelle parole del morto si sentì l'eco del mistero di oltretomba, di modo che tutti furono presi da grande timore. Che cosa abbia detto il giovane non lo sappiamo, ma forse dette in un'esclamazione di stupore vedendosi sulla bara e chiamò a gran voce la madre. Per questo Gesù, facendogli coraggio e non osando nessuno avvicinarsi al morto risorto, lo liberò dalle bende che l'avvolgevano e lo rese a sua madre. Il timore che invase tutti li sforzò a glorificare Dio e a riconoscere che un grande profeta si era loro manifestato e il Signore aveva visitato il suo popolo. Non confessarono apertamente che Gesù era il Messia promesso, ma molti dovettero pensarlo, perché il miracolo era stato grande ed impressionante. Quel giovane era un'immagine viva di quelli che, trascinati dalle passioni, muoiono miseramente alla grazia e sono portati verso la morte eterna, immobili, incapaci di operare soprannaturalmente, corrotti nelle loro potenze e nei loro affetti. Sono pianti dalla Chiesa, che quale madre desolata li segue nella loro rovina per vivificarli almeno con le sue lacrime e le sue preghiere. Con il suo pianto sconsolato essa invoca Gesù e reclama il suo intervento perché li arresti sulle vie della perdizione e li ridoni alla vita. Non si risorge dalla morte spirituale senza l'intervento di Gesù, poiché egli solo può con un tocco di grazia arrestare il cammino verso la morte e ridonare la vita. Quante esequie vediamo noi per le vie del mondo e non ce ne accorgiamo. Spesso il movimento che vi vediamo è agitazione di funerali, poiché le anime che vi partecipano sono morte alla grazia e la vita in realtà le porta verso l'eterna corruzione. Dovremmo piangere amaramente ed invece ridiamo indifferenti. Dovremmo cooperare con lo zelo ad arrestare quella corsa alla perdizione ed invece tante volte vi cooperiamo. Oggi specialmente, quante insidie uccidono l'anima dei giovani e quanti di questi fiori immaturi sono già recisi dalla pianta viva e sono gettati nel fango per marcirvi. Preghiamo per la gioventù, arrestiamole in nome di Dio con il nostro apostolato sulle vie del male e restituiamola alla Chiesa, per carità, l'unica che ha il diritto di guidarla, l'unica che sa piangere sulle sue miserie, reclamando per essa da Gesù la misericordia e la vita. Amen.
Ave Maria.
Sì.
Ecco Claudia, abbiamo in linea la signora Rosaria da Benevento che vuole fare una domanda.
Ah, va bene, d'accordo. Pronto?
Pronto, Claudio, buongiorno. Saluto anche la signora Anna. Sono Rosaria da Benevento, come ha annunciato la sorella. Volevo chiederti se posso darti del tuo come fratello di spirito. A proposito del fatto che hai detto chi ha fede sposta, dica la montagna di spostarsi, la montagna si sposta. Quando uno attraversa un momento brutto, attraverso delle situazioni difficili in famiglia, oppure chiede qualcosa al Signore, la fede c'è per esserci, però io ho l'impressione che poi come se volessi piegare la volontà di Dio alle cose che chiede, cioè ovviamente sono cose pulite, cose per carità, i figli, la famiglia, queste cose qui, insomma. Però a volte dico, se non è nella volontà di Dio, io la fede ce l'ho, però se il Signore non lo richiede, non lo so, spiegami un attimo questa cosa, per cortesia.
Allora, praticamente, vedi, il ragazzino era morto, per sì. Cui vuol dire che anche la fede della madre, diciamo, ma diciamo la morte del bambino è servita proprio a mostrare la potenza di Dio, ma per resuscitare anche altri morti che vedendo la risurrezione del bambino anche in loro risorse la morte, la vita. Ecco, ora noi preghiamo, dici io ho la fede, ma le montagne, cioè il Signore se ti ha detto che si possono spostare le montagne, se è per il bene di quella persona, perché se tu preghi per la conversione dei peccatori, questa è la volontà di Dio, che tu preghi per la conversione dei peccatori, per cui non è volontà di Dio che lui non si converta, no? No, è volontà che lui si converta e chiede aiuto a te. Qui sei tu che devi farti santa e ottenere la conversione del peccatore, no? Perché questa storia della volontà di Dio, noi la usiamo a uso e disuso, voglio dire, e anche, cioè vogliamo dire, ma si vede che non è la volontà di Dio. No, non è vero che non è la volontà di Dio. Siate santi, perché io sono santo, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Allora,
ma ripeto, indubbiamente, scusami se ti interrompo, e questo io dicevo, indubbiamente uno chiede, mica si chiede al Signore di vincere nella lotto, voglio dire, si chiedono delle cose pulite, delle cose che, però poi va a finire che con tutta la fede possibile tu ti accorgi di non aver ricevuto questa grazia, Allora dico, ma perché io devo insistere? Ho fede, però insisto, che, cioè, devo piegare, capito?
Ma diciamo che, dice, ti ricordi quando quel tizio andò dal suo amico per chiedergli un pane,
sì,
no?
Sì, insistente,
perché vuol dire che tu sei ostinatamente fiduciosa di ottenere quella grazia. È una grazia che ti fa bene, perché se tu dici io vorrei vincere all'otto e poi con i soldi ti danni, e allora chiaramente...
No, sono... Ok, va bene.
No, per la salvezza delle anime devi insistere, ma insistere senza, proprio senza intermissione, devi insistere questa preghiera e questa offerta. Gesù,
a volte dico, come... dico ai miei figli, dico io spero contro ogni speranza, anche se gli ostacoli sono tanti, si mettono proprio, si chiudono proprio le porte, però dico non vi preoccupate, io credo, io spero contro ogni speranza.
Gesù è la risurrezione, non è solo il risorto, è la risurrezione. Però, pertanto, quando tu credi in Gesù Cristo che è risurrezione e insisti e offri, dice io voglio la salvezza di mio marito, per esempio, no?
Sì, sì.
E, ecco, allora, sono, io offro la mia vita per la salvezza di mio marito. Ecco, questo... non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, per il proprio marito, il figlio, quello che è. Ecco, l'amore più grande, questo amore più grande c'è, perché se non c'è è chiaro che non ottieni, per cui devi offrire.
Quello sicuramente, sì, grazie Claudio, veramente sei
Maria,
stato...
tu devi profumare di rosa a forza di rosare, a forza di schiacciare Ave Maria, voglio dire, di contare Ave Maria, devi... deve uscire profumo di rosa, allora sei una vera rosaria, va bene?
Io, grazie, io perciò dico, con il rosario io sono una vecchiaria francescana, quindi insisto e a volte dico, io spero sempre, perché il Signore non può dirmi no a questa cosa, perché chiaramente, ripeto, sono cose che uno chiede, per carità, per la famiglia, per i figli, per il marito, queste cose qua. Va bene, Claudio, ti ringrazio tanto, veramente complimenti per la trasmissione. Salutami anche la signora Anna.
Sì, grazie Rosaria,
Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.
Anna, io pensavo, sai, proprio pensa, cioè la Madonna era madre vedova, sì, perché San Giuseppe era morto, certo, era il padre putativo, però era lo sposo suo, ecco, certo, per cui era vedova. Il figlio è morto, il figlio è risuscitato, no? Per cui questa immagine meravigliosa, no? Gesù ha voluto, è molto, diciamo, delicato, il Signore ti mette là delle cose, poi beato chi le sa comprendere. Allora, lui ebbe compassione di questa madre, è vero, che è vedova, che ha perso il figlio. E appunto, come spiega Don Dolindo, vedeva proprio l'immagine della loro famiglia, praticamente. Vedova e gli è morto figlio.
Certo.
Unico.
Una sottolineatura delicata, veramente, da parte,
sì,
di Don Dolindo sotto questa apparenza,
sì, sì,
ecco, questo episodio, certamente.
Sì.
Bene.
Beh, oggi è San Giuseppe da Copertino, per cui i nostri amici pugliesi, vero, che c'hanno un santo che volava... Sapete cosa significa il santo che vola? È un invito a staccarsi dalle cose della terra. Siamo troppo impantanati e per quello, diciamo, facciamo fatica a volare come San Giuseppe da Copertino. Non è che deve volare il corpo, ma deve volare lo spirito. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Qui bisogna, tutti dobbiamo essere come San Giuseppe da Copertino, che spiccava il volo verso il cielo, desiderare le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Guardate, questo mondo moderno è fatto apposta per impegnarci, è complicatissimo. Abbiamo la testa che deve seguire mille cose, no? Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Cioè il contatto con Dio, a tu per tu, non c'è nessuno, che, cioè non c'è distrazione alcuna. Parlo con Dio. E allora l'adorazione eucaristica, ma anche chiuditi nel segreto della tua stanza e non far entrare nessuno, nel senso che devi parlare con Dio, devo andare nella mia stanza, vero, e parlare con il mio Signore, perché solo Lui ha parole di vita eterna. Non mi riempite la testa,
televisioni, di radio, di giornali, di internet. Io solo tu hai parole di vita eterna, gli altri non ne hanno parole di vita eterna, per cui diamo retta a colui che ha parole di vita eterna, solo lui. Tu c'hai il fioretto, Anna?
Sì, ma vedo l'orologio, comunque...
No, vai,
bene, andiamo, me lo chiedi tu. Allora, nella vita di San Giuseppe da Copertino, noto come il santo dei voli, non mancarono certo episodi atti a dimostrare che non furono i rapimenti e le estasi a fargli meritare gli onori dell'altare, ma l'eroicità delle sue provate virtù. L'umile fra Giuseppe fu un degno figlio di San Francesco, mortificato in tutti i sensi esterni ed interni. Era così parco nel cibo che un giorno ebbe a dire al confratello che gli aveva ricevuto l'incombenza di provvedergli il pranzo: «Io sempre digiuno, io sempre fo quaresima, non ti pigliar fastidio di portarmi da mangiare». Se me lo porterai mangerò, se non me lo porterai non mangerò. Ordinariamente si sostentava con legumi ed erbe senza condimento e se prendeva un po' di vino per obbedienza lo mescolava con l'acqua. Un sacerdote impietosito di quella condizione volle portargli una pettorina imbottita che almeno gli riscaldasse un poco lo stomaco. Sulle prime il santo l'accettò, ma per restituirla il giorno dopo. San Francesco si ravvolse nelle spine e nella neve, spiegava, e io starò tra morbidezze e delizie? Ripigliate il vostro dono, che non fa per me. Amava molto la ritiratezza e trascorreva gran parte della giornata in cella, a colloquio con Dio, e quando doveva uscirne era mortificatissimo nello sguardo. Una volta si recò a Roma, entrando nella chiesa di San Pietro. Andava con gli occhi quasi chiusi, da vedere appena il pavimento. A chi lo esortava a ammirare gli altari, le cappelle, la magnificenza di quel tempio, rispondeva: io credo, non voglio altro che la santa fede. Ecco, come questo cittadino del cielo abitava sulla terra, attendeva alla vita eterna che, per usare un'espressione del Papa Benedetto XVI, significa non voler più perdere lo sguardo di Dio. Ecco.
Meraviglia. Allora, rivolgere spesso il pensiero al cielo che attende tutti coloro che sono fedeli a Dio. Bene, auguri a tutti allora di santità, perché che cosa volete che vi auguri? Di vincere al Totocalcio? No, la santità, solo il santo è felice, perché è già in cielo pur se cammina su questa terra, perché non vede l'ora di arrivare a destinazione, il santo. Bene, auguri di santità a tutti voi da Claudio.
Grazie anche da Anna, una santa giornata, Ave Maria.